Ci sono tre cose che dovete sapere.
Che il serpente corallo è un animale grazioso, ma dal morso letale, un vero truffatore.
Che i Chapter 11 hanno dedicato una canzone e un programma al serpente corallo, cioè ai truffatori.
Che quello che state per ascoltare è il nostro podcast originale, il Serpente Corallo Social Club.
Storie, interviste, notizie per imparare a proteggere il nostro denaro e noi stessi dai piccoli e grandi inciampi della vita quotidiana.
Vado io. Stay angry.
Stay foolish.
Stay chapter.
Il Serpente Corallo Social Club.
Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
No, ma...
Dimmi.
No, ho mal di testa. Allora, innanzitutto, dov'è Lo Conte? Dov'è Marco Lo Conte?
Sono rimasto chiuso in ascensore. Venite a prendermi per cortesia. Io vi aspetto, ma non riesco ad arrivare in studio.
Ancora?
Non lo so. Abbiamo sempre problemi di raggiungimento dello studio da parte del Cococò, il collega conduttore contumace. Vabbè, prima cosa. Abbiamo Alexo a dare fastidio, lo chiedo alla nostra regia Anna Elena Riva, ce l'abbiamo.
Ecco cosa ho trovato. Se 100 anni vuoi campare, gli affari tuoi ti devi fare.
Beh, questo quasi quasi era a proposito.
Va bene. Dillo a noi. Abbiamo il tesserino per farci gli affari degli altri.
Ci abbiamo fatto un esame di Stato. Dunque, e poi c'è un terzo motivo per la mia emicrania. Sì, allora, questa roba della vendita, cioè, aiutami, vendita multilivello. Cioè,
da non confondere con le vendite piramidali, mi raccomando.
No, non le confondo.
No, c'è una legge che le vieta le vendite piramidali.
Sto attento. Il multilivello invece sarebbe consentito. È consentito.
Entro certi limiti.
Allora, il senso è questo. Io investo in una certa cosa.
Ma che investi? Compri.
Compro una certa cosa, però dico a te di fare lo stesso, cioè di comprare anche tu questa cosa. Da me? No. Basta che tu la compri.
Basta che tu la compri.
E poi tu lo dici a un altro.
Esatto.
E poi tu lo dici a un altro.
Sì.
E va bene.
Questa roba qua già 50 anni che c'è. 60.
Sì. Sì, no, questo succede da sempre. Ecco, però la notizia che mi ha dato un po' di mal di testa è che adesso lo fanno su. Aspetta, strumenti derivati di crypto asset.
Quelli lì che chiamo io così, sicuramente avranno un nome tecnico.
Cioè, praticamente già c'è l'NFT, ad esempio, cioè un coso token. Soprattutto digitale, un token, ecco. In più, su questo coso fanno degli strumenti derivati, questo coso solo digitale.
Ma non mi prenderà la lettera, il derivato che intendo io è una sorta di ammenicolo che viene attaccato a una criptovaluta.
Ecco, ma tutto questo poi alla fine... I medanè, i miei soldi, li ritrovo o non li ritrovo? Perché io questo vorrei capire, perché mi sembra quella lì della canzone, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che... poi alla fine qualcuno bacia a me o no?
Va tutto bene finché non c'è un exit scam, si chiama exit scam.
Ecco, che è precisamente sarebbe appunto il... che cos'è?
L'exit scam è quando fanno la bella.
Se ne vanno?
Sì,
con i soldi. I miei soldi.
Sì, anche i tuoi.
E anche i tuoi che sei entrato, che ti ho detto di entrare, anche quelli di qualcun altro.
Sì. Vabbè.
Ma c'è qualcuno che si dedica a investigare su questa
roba? Ci sono quelli bravi.
Allora, guarda, chiamiamo uno bravo, perché ho capito che questa cosa qui è molto molto complicata, ma è anche di quelle che facilmente abbindolano e quindi è il serpente corallo proprio di quelli fatti e finiti. Quindi convoco ufficialmente Giorgio Scura, giornalista, direttore di Decrypto.org, che è una testata giornalistica specializzata in indagini sulla blockchain. Già la cosa mi dà un po' di vertigine, ma io sono sicuro che se lui spiega...
Ecco, parti dall'assunto che questa è una frase sua che mi ha colpito molto, molto profondamente. La blockchain non è anonima,
è
pseudonima.
Ecco,
Giorgio... Ce la facciamo spiegare?
Giorgio, benvenuto. Buongiorno. Io ammetto il mio smarrimento. Quindi, cosa vuol dire?
Non sei l'unico.
Cosa vuol dire che la blockchain non è anonima ma pseudonima? Cioè, in qualche modo io posso capire chi si è preso il mio denaro nell'ipotesi truffaldina?
Assolutamente sì, noi a Decrypto facciamo questo, praticamente analizzando le transazioni, cioè il numero identificativo di quel trasferimento in criptovaluta da un wallet a un altro, con i software e i nostri dati risaliamo al percorso di questi fondi. Sono recuperabili? Dipende dove finiscono. Se finiscono in ovviamente, ne so, casino online con sede con sedi molto esotiche, o pool di DeFi, ma lì non vorrei scendere nel dettaglio, ma semplicemente sono strutture decentralizzate dove non c'è nessuno a cui chiedere qualcosa, ecco, in questi casi si può fare poco. Mentre se invece questi fondi finiscono in exchange centralizzati, che quindi hanno obbligo di KYC, quindi di raccogliere anche i documenti di chi apre un conto attraverso di loro, quindi sono un'entità centralizzata che ha un potere assoluto, lì non è blockchain, non c'è niente di decentralizzato, sono centralizzati, hanno un potere assoluto sui soldi che entrano e quindi sui dati. Ecco, se i soldi finiscono lì, allora, se i truffatori hanno usato questi canali, allora sì, sono aggredibili e le forze dell'ordine possono richiedere a questi enti centralizzati informazioni, documenti e anche il blocco e il sequestro dei fondi che ancora eventualmente possono essere contenuti in questi wallet.
Ecco, l'eventualmente però non mi sembra esornativo, perché quello che abbiamo visto in qualche sciagurato caso, anche italiano, è che, come dire, il portafoglio complessivo degli investitori si è disperso. Io ho in mente anche cause che sono in corso, quindi non diciamo nulla di più di questo, non sappiamo come andrà a finire, però insomma alla fine i fondi sono finiti chissà dove e non si trovano più lì dove dovevano essere.
Vero, qui però ci manca un passaggio prima, qui siamo ancora a livello di fermiamoci, non chiediamo neanche alle banche di chi sono questi conto correnti e come eventualmente hanno poi fatto un cash out, perché i soldi sulla blockchain rimangono sulla blockchain, per essere spesi devono appunto essere cambiati in valuta fiat, quindi euro o dollaro. Chi fa questo cambio può dire molto moltissimo, perché i soldi da lì passano, appunto come dicevo prima, hanno tutta una serie di informazioni, e poi bisogna anche dire che sono truffe gigantesche, cioè quando noi tracciamo anche 50 o 100 mila euro di una persona truffata, finiscono in flussi da decine e decine e anche centinaia di milioni di euro, quindi come dire, far sparire centinaia di milioni di euro non è proprio una cosa semplice, quindi si lasciano tantissime tracce. Il problema è che non stiamo facendo proprio niente per seguire queste tracce, che secondo noi in questo ambito di reati finanziari sono le uniche tracce che vale la pena seguire, perché seguire le tracce di siti internet, piattaforme eccetera spesso non ci portano a niente, mentre qui almeno una concretezza di denaro c'è, quindi in qualche modo l'autore delle truffe deve uscire questi soldi, no? Deve far uscire questi soldi dalla rete, poi devono fare anche molti pagamenti, sono grosse organizzazioni, quindi è una montagna di informazioni a cui possiamo accedere e che possono portare sicuramente a sequestri. In qualche caso è già successo con la procura di Palermo, quindi bisogna, quello che dicevamo prima, non è anonimo, è pseudonimo, quindi una volta che noi capiamo quel wallet dai suoi atteggiamenti, dalle sue connessioni, dalle sue registrazioni, chi è, ma anche poi degli archivi, perché nei software che noi utilizziamo, tipo il Reactor di Chainalysis, ma non solo, quello funge da una sorta di database delle polizie di tutto il mondo. Quindi nella community interna a questo software ci sono proprio gli investigatori di tutte le polizie del mondo che segnalano wallet, segnalano progetti, segnalano indirizzi da blacklistare. È l'unica cosa che si può fare, cioè studiare, capire quali sono i cluster negativi, perché poi questi cluster negativi in blockchain lasciano dei collegamenti con altri cluster nuovi.
Volevo capire questo, cioè perché questa passione per la criptovaluta, per il crypto asset, la criptovaluta, perché probabilmente si sfrutta, noi da cronisti dei serpenti corallo, cioè delle truffe dei truffatori, abbiamo notato che spesso se un argomento è di moda, ma magari non perfettamente comprensibile, è una delle esche migliori. Forse per quello allora si sfrutta così tanto il crypto asset, e quindi nonostante si sappia che volendo come dici tu, seguendo il percorso, il tracciato del denaro, follow the money, dicevano, no, quelli bravi nei film americani, si potrebbe arrivare a recuperare almeno qualcosa.
No, assolutamente. Beh, il follow the money agli americani, ricordiamolo, l'abbiamo insegnato noi. Giovanni Falcone è andato lì all'FBI a spiegargli le tecniche di follow the money.
Vero.
Potremmo chiamarle segui i soldi, ecco. Sì. Però no, come dire, è un mondo chiaramente molto, molto, molto scuro, molto difficile da capire, ma soprattutto per una serie di sbarramenti iniziali. E dietro questi, ovviamente, i criminali si nascondono e provano a sfruttare questi vantaggi competitivi che sicuramente la blockchain dà, perché ovviamente ci sono i modi per rendersi completamente anonimi. E tra l'altro, questo apre un grosso dibattito, visto che gli Stati Uniti stanno arrestando gli sviluppatori di questi protocolli, Tornado Cash o Wasabi Wallet, che servono a anonimizzare le transazioni. Quindi quello è la vera guerra che si sta combattendo in questo momento, no? E l'idea che si stia creando un internet completamente impermeabile a qualsiasi controllo di polizia, e questo non solo nei trasferimenti di denaro, ma anche nell'internet vero e proprio, nelle comunicazioni criptate end to end. Quindi si va verso un internet unstoppable e incontrollabile. E quindi su questo poi c'è una battaglia sicurezza privacy, cosa teniamo, sì, di più, perché ovviamente più privacy c'è, meno sicurezza
meno
c'è.
È il famoso web 3, no? In cui c'è,
esatto,
una come possiamo dire, no? Non ci sono più dei grandi soggetti come quelli che siamo abituati a vedere, no? Come, che magari controllano i social network così via,
esatto,
o grandi piattaforme, ma
ecco,
invece
sì,
ognuno è in qualche modo creator, come si dice adesso, no? Questo,
esatto,
sarebbe il web 3.
Facciamo, esatto, però permettimi di fare una parentesi sulle piattaforme, perché come dire, hanno un controllo a volte anche asfissiante in determinate occasioni, anche in ambito di censura. Poi in ambito invece truffa, come dire, si fa pochissimo. E ti dico questa cosa, la truffa più fastidiosa di tutte è il fake recovery. Quindi quelli che vengono truffati per la seconda volta con la promessa di recuperare i soldi persi nella prima truffa.
Sì.
Ecco, ci sono proprio veri e propri siti specializzati, bellissimi da vedere, che investono centinaia di migliaia di dollari al mese ciascuno sulle piattaforme, tutte le principali, da Google a Meta alle altre, per sponsorizzare veri e propri servizi di truffa. Ma come dire, è segnalato, risegnalato nel tempo, eccetera. Quindi piattaforme, quando diciamo l'attività truffaldina investe tanti soldi, fa molta fatica, diciamo, a intervenire, e questo è un vero problema. Oltre che poi l'attività dei bot, io personalmente quotidianamente vengo preso d'assalto con, su Instagram e Facebook, creano un profilo identico al mio, mancano una lettera diversa, hanno tutti i miei contatti, contattano tutti i miei contatti, gli propongono truffa a mio nome e hai voglia tu a segnalare. Quindi, come dire, questo web 2 sta mostrando veramente delle vulnerabilità importanti, e questo anche, insomma, hai visto che Elon Musk appunto sta pensando a micropagamenti per postare, che cosa che ammazzerebbe i bot, perché a quel punto però certo il micropagamento si potrebbe fare in criptovaluta, altrimenti magari è un po' più difficile. Quindi si aprono nuovi scenari, sicuramente.
Allora, Alex, vuoi dire qualcosa a sproposito, giusto per così interrompere le cose che stiamo invece spiegando, molto utili?
Come si scrive Chapter 11?
Vabbè, questo non è tanto a sproposito. Chapter 11 siamo noi, te lo diciamo, Giorgio Scura, si scrive CIAPPTER, mi raccomando le due P, chapter, e poi 11 si scrive con la I, naturalmente. Questo perché così
il
noi
fallimento.
Sì, infatti era la norma fallimentare americana, ma noi volevamo così
milanesizzarlo
e anche un po' avvicinarlo. Tutto il nostro gruppo musical teatrale e poi di attività radiofonica è nato oramai parecchi anni fa, in momenti anche molto difficili dell'economia, e quindi ci sembrava giusto anche mettere un po' in ridicolo. E come si scrive invece decrypto.org? Ovviamente si scrive decrypto.org, ma che cosa fa esattamente Decrypto? Cioè, il vostro sito contiene anche tutta una serie di indicazioni di aiuto, oltre che di notizie, quindi siete un po' anche voi cacciatori di serpenti corallo, insomma.
Ah, ma tantissimo, noi proprio siamo ghiotti di serpenti corallo, ne abbiamo di tutti i tipi, di tutte le fatture, le grandezze, le portate, e sono tutti nel nostro database dal quale prendiamo le informazioni per le notizie. La nostra specializzazione è cercare di ucciderli proprio da giovani, proprio in culla. In Ponzi noi dobbiamo ammazzarli in culla, perché è solo lì che evitiamo che poi crescano e diventano forti, e li abbiamo visti poi a macchia d'olio quanto possono diventare enormi. Quindi noi cerchiamo di intervenire proprio subito, una bella analisi, li distruggiamo, ovviamente non
fisicamente, no, certo, sì, esatto, ma dal punto di vista dei dati si impedisce, esatto, loro di fare ulteriore danno.
Esatto, perché poi le loro prede, magari se riescono a fare almeno una ricerca su Google, trovano la nostra analisi e si salvano.
Ma com'è nata? Perché Stefano, tu avevi scritto un po' come nasceva questo decrypto.org, questa iniziativa, l'avevi raccontata un po' ai lettori.
Sembra di ricordare che fosse una costola della startup Decrypto World, che opera nell'incubator Campania New Steel, no?
Esatto.
Che è appendice dell'Università Federico II di Napoli,
sì.
Quindi prestigiosissima università.
Sì, qui a Napoli. Sì, sì, assolutamente, anche l'incubatore è molto valido e serio, ci troviamo benissimo, anche perché poi da startup chiaramente viviamo poi tutte le difficoltà, i sogni, le speranze e le delusioni di ogni startup, quindi i venture capital, capire un po' e trovare i finanziamenti per fare tutto questo, perché sicuramente noi siamo sul mercato, siamo stati aiutati da Invitalia con il bando Smart and Start, per carità è al 70%, al 30% solo a fondo perduto, però ci ha dato una grossa mano, quindi certo. Lì vediamo proprio assieme a tanti colleghi, tanti giovani, un mondo bellissimo quello delle startup, soprattutto al sud, dove tra mille difficoltà i giovani portano avanti degli ideali di innovazione e ci sono delle eccellenze veramente veramente incredibili, quindi siamo felici di essere lì e occuparci di questa nicchia che noi crediamo veramente abbia molto senso, ecco. Quindi
tu sei giornalista professionista e dirigi questa che è una testata giornalistica, una testata digitale, una testata giornalistica.
Esatto.
Con te altri giornalisti, ma non solo.
Esatto, abbiamo soprattutto esperti, analisti di blockchain che vengono da esperienze diverse, alcuni di loro sono anche coperti a livello identitario, nel senso che usano uno pseudonimo, perché comunque spesso facciamo attività molto esposta sui gruppi, ci troviamo contro persone, organizzazioni che non sono proprio da prendere sotto gamba.
Tra l'altro, sono dei club della vela, ecco,
Molta aggressività, c'è molta aggressività, soprattutto sui canali Telegram, quando si prova a parlare o a smascherare queste persone.
Tu stesso, Stefano, per aver scritto di un'operazione, come dire, poco trasparente, eri stato preso di mira, no?
Sì, però dobbiamo renderci conto,
mi viene da dire.
Dobbiamo renderci conto che da sempre succede questo, da sempre. Io mi ricordo che lavoravo a Investire, c'era un collega che si chiamava Fabrizio Orlandi che ai tempi seguiva il caso Mandela. Tu non hai idea delle telefonate che riceveva.
Mandela, diciamo, a beneficio dei più giovani, potremmo definirlo un imbonitore, cioè era un fine dicitore che convinceva a investire in forza del suo ottimo eloquio, faceva delle assemblee, se ricordo bene, no?
Sì, no, lui utilizzava direttamente un canale TV, Rete Mia.
Ah, giusto.
Lo ricordavi.
Ecco, dopodiché si è, come dire...
E dopodiché è cominciata un'inchiesta alla magistratura di Lucca, poi ha cominciato a indagare a Milano, dopo è stato...
Però chi aveva creduto...
Chi aveva creduto in lui sosteneva che i maggiori responsabili del crollo dell'impero Mandela fossero i giornalisti che ne parlavano.
Quindi
non cambia nulla. Non
quindi sarebbe come dire, Giorgio, che la responsabilità dei serpenti corallo, degli investimenti multilivello o addirittura proprio truffaldini in radice in presunte criptovalute, presunti criptoasset, ecco, i responsabili in realtà è colpa vostra, è perché c'è decrypto.org che ci sono le truffe. Sarebbe un po' un rovesciamento di questo tipo. Ti piace?
È sempre stato così, no? È colpa di chi indica e non del problema. Sì, ma è ovvio che siano molto arrabbiati con noi ancora di più perché chiaramente gli rompiamo le uova nel paniere. Cioè, nel momento in cui ci instilli il dubbio nella community è finita, perché appunto loro poi li devono cacciare dalla community perché non possono rispondere a domande precise e quindi bannano. E noi creiamo dei gruppi Telegram dove raccogliamo i bannati, i cacciati, progetto per progetto, dove continuano a farsi le loro domande, a seguire, a cercare di salvare più persone possibili, fino all'exit scam, come dicevate voi prima, giustamente, fino alla fuga con il bottino, e quindi lì i buoi sono fuggiti e parte quel discorso di follow the money, cercando di, anzi, quel discorso in realtà è già partito perché noi iniziamo a monitorare subito i soldi. Per quello poi in commissione abbiamo chiesto che prendessero in considerazione l'idea di creare dei reati specifici, perché se avessimo dei reati specifici senza aspettare le querele, ma perseguibili d'ufficio, noi andremmo proprio a intervenire immediatamente, quando invece i conti sono tutti pieni, perché quando le attività sono in corso, i conti sono tutti pieni. Quindi se riuscissimo a intervenire un momento prima della fuga, ma anche monitorarli, basterebbe riuscire a monitorarli e a mettere il mulino prima del momento chiave. Perché poi.
Voi siete stati auditi in Parlamento proprio per una revisione, l'introduzione di c'è un disegno di legge adesso che prevede anche delle
Esatto.
sanzioni puntuali. Vedremo quanto cammino farà, perché sai, i disegni di legge sono il mondo che vorremmo, ma spesso non arrivano poi nel mondo reale.
No, infatti non ci sono, ho letto gli emendamenti, non è stato messo negli emendamenti, però pazienza, l'importante è che comunque si parli di queste cose. Poi penso che il discorso cybersicurezza sia veramente al centro, ma una domanda da farsi è: ma quanti ne abbiamo presi di questi che hanno fatto
No, ma infatti sarebbe
cyberattacchi?
stata la mia prossima domanda. Allora, in realtà se riuscivate a prendere Marco Loconte, che continuiamo a non vedere, non so se Anna hai avuto notizie del conduttore, del collega conduttore contumace Cococò, se hai notizie daccele anche così subito.
Sono rimasto chiuso in ascensore, venite a prendermi per cortesia.
Sì,
Oh, io vi aspetto, ma non riesco ad arrivare in studio.
va bene, niente. Allora, abbiamo capito che anche per oggi non abbiamo la collaborazione del collega conduttore contumace. Voi fino adesso quanti ne avete pizzicati? Se potete fare più uno, cioè rintracciarci pure Marco Loconte, saremmo contenti. Però fino adesso
Dico
siete rimasti
subito
a.
ai ragazzi di mettersi sulle tracce di Marco. Noi abbiamo 160.000 record registrati singoli, quindi persone o aziende registrate, quindi una marea. Il problema è quanti ne pizzica le forze dell'ordine, perché come dire, sono loro ovviamente che si devono occupare dei recuperi, dei sequestri, eccetera. E in realtà lì un po' a macchia di leopardo. Abbiamo avuto già degli arresti proprio in Veneto legati proprio alla promozione di schemi di criptovalute. Abbiamo sicuramente l'inchiesta in corso che noi siamo a conoscenza, di cui ovviamente non possiamo scendere nei dettagli perché spesso operiamo come periti, diciamo, o di parte o anche addirittura della procura, quindi lì c'è il segreto istruttorio, e quindi ne arriveranno. Il problema è, per quanto riguarda invece i cyberattacchi, pochissimi, si contano sulle dita di una mano, proprio per quello che dicevamo prima, che in realtà non ci sono grandi tracce da seguire. E lì comunque quelle tracce che ci sono portano moltissimo in Russia, in Corea del Nord e in Estremo Oriente. Noi siamo nei gruppi Telegram, per esempio, dei gruppi hacker russi, Noname 53 e gli altri cloni di questo gruppo, che è un po' l'Anonymous russo. Loro dicono che l'Italia è come pescare in una vasca da bagno. È troppo
Ecco.
facile. Ecco.
Senti, dacci un consiglio. Ammettiamo che io voglia investire in crypto asset. e quindi mi voglio misurare. Ammettiamo che mi informo anche un pochino prima e cerco di capire di che si tratta, perché è sempre un buon motivo di precauzione sapere dove sto mettendo il mio denaro. Ma c'è un modo per capire se una certa piattaforma, una certa offerta che mi viene proposta sui social o in generale sui siti che visito è una proposta di cui è meglio non fidarsi? C'è qualche segnale che voi vedete ricorrente?
Se ti contattano, 99.99% è una truffa, quindi partiamo già da questo presupposto. Però le criptovalute, come dire, sono anche una cosa seria e non sono un crimine. E la prima, la più importante, la più conosciuta, che se ne parla tutti i giorni, è Bitcoin. Quindi io consiglierei di iniziare a studiare quella criptovaluta, che voglio dire è già abbastanza volatile di per sé, quindi non serve forse andare a cercare asset ancora più rischiosi, perché chiaramente poi ci sono anche, c'è un mercato da 2,3 trillion di dollari, quindi oltre un trillion è in Bitcoin, ma un altro trillion e rotti è su tutte quelle, queste altre altcoin si chiamano, no? Quindi sono coin di alta classifica, criptovalute con altissima capitalizzazione, ma con diversi decine e centinaia di miliardi dentro, quindi non sono come dire giochini, sono estremamente volatili, sono le aziende che si stanno occupando di creare le blockchain, che sono le autostrade su cui si presume viaggerà il web del domani. Poi è chiaro che ci sono tante critiche, ma cosa serve? Quali sono i casi d'uso attuali? E lì c'è molta confusione, ma in realtà i casi d'uso ce ne sono parecchi, ma proprio anche della blockchain stessa, senza neanche l'utilizzo di asset, di token o criptovalute. Cioè la registrazione di un dato sul registro pubblico immodificabile, incensurabile, eccetera, può avere delle applicazioni e ha delle applicazioni molto interessanti, ma anche la tokenizzazione degli asset, del real world asset, no? Cioè, cito il caso di 1000 persone che hanno messo insieme i soldi per comprarsi una Ferrari F40, adesso hanno un millesimo di una Ferrari F40 ciascuno, e la utilizzano, la prestano, la mandano alle mostre, e questa gli rende qualcosina, e loro per sempre avranno un millesimo di una F40, e nessuno si sarebbe potuto comprare da solo una F40, che penso che ormai costi 4
la Ferrari
milioni.
F40 in condominio, effettivamente,
esatto.
Si può fare, poi la guidiamo magari con calma una volta ogni 3 anni, più o meno potrebbe toccare anche a me.
Esatto. Però diciamo,
allora senti,
le applicazioni,
prego, Giorgio.
No, dico, le applicazioni ci sono, se si vuole investire, si studiasse Bitcoin, che adesso attraverso la MiCAR si potrà acquistare tranquillamente attraverso la propria banca, o con gli ETF o presumo presto direttamente con un servizio di custodial attraverso le banche, che sono già autorizzate a farlo grazie alla MiCAR, che è la legge e il regolamento europeo che entrerà in vigore completamente a fine anno. Quindi non è più questa bestia che fa paura, certo, tutto questo mondo che c'è sotto, che sfrutta, no, il sogno di diventare ricchi in poco tempo, perché alla fine è quello che qualche volta, certo, grazie alle criptovalute si è potuto realizzare, perché una volatilità così estrema, chiaramente se hai la fortuna di entrare nel momento giusto e uscire soprattutto nel momento giusto, probabilmente si possono fare grossi guadagni. Sfruttando questo mito, ovviamente tanti...
c'è più di uno però che anche che si è scottato. Allora sì. Noi per premiarti del tempo che ci hai dedicato, o forse per punirti, non lo so, ti facciamo ascoltare, ti infliggiamo a questo punto una canzone dei Chapter 11. Stefano, che dici, l'immortale L'Algoritmo, che
l'algoritmo,
forse è quello che si presta, sì, la nostra traccia guida del secondo nostro CD, che appunto si chiama il nostro prossimo CD, essendo appunto il nuovo CD si chiama il nostro prossimo CD.
Certo.
E ti ringraziamo molto, Giorgio Scura, direttore di decrypto.org. Fatevi un giro su questo sito, magari mettetelo anche tra i preferiti, così insieme al sito di Radio 24, insieme ai podcast del Serpente Corallo, metteteci pure decrypto.org. E ti salutiamo e ti ringraziamo,
grazie,
Giorgio,
veramente di cuore. Se avete un dubbio sempre con le cripto, mandateci una mail, che è meglio uno scrupolo in più che poi una perdita. Grazie ancora.
Nella tua tasca c'è un algoritmo. Cosa c'è scritto tu non lo sai. quello ti segue ma resta zitto, sa cosa hai fatto e cosa farai, sa che ti piace mangiare sushi e che lo paghi con credit card, che delle vongole succhi i gusci, hai messo il video su Instagram. I tuoi amici, a dire il vero li sceglie lui, e indovina quel che gli dici, fa le parole coi gusti suoi. Tu scrivi mai e lui maiale, tu scrivi banca, lui dice manca, come quel conto che avevi a Malta, e un algoritmo festeggerà, e l'algoritmo festeggerà.
Allora, siamo al momento dei saluti, ovviamente non abbiamo ancora traccia, chissà se decrypto.org ci riesce a ritrovare Marco Lo Conte, forse sai cosa, sono riusciti a rintracciare un token, una cosa digitale dove lui dice il saluto.
Vai.
È merito sì, del nostro ospite. Dai. Giorgio Scura. Sì, sì. Guarda, adesso vediamo, l'hanno mandato la nostra regia, vediamo.
Stay angry.
Mi tocca rispondere. Stay foolish.
E allora io che devo chiudere. Stay chapter.
Ma quando sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quando sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Nessun giornalista è stato maltrattato per la realizzazione di questo programma.